Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria, santa
Ave Maria.
Giornata.
Domani diciamo che non ci sentiamo, però domani è la Beata Giacinta di Fatima, per chi non lo sapesse, grande santa, piccola di statura e di età, grande nella santità. Pensate che durante un esorcismo, è vero, il demonio ebbe a dire: quei ragazzini sono terribili. Dice: ma dove sono sti ragazzini? Io sono qua con un'altra persona. Quelli di Fatima, dice, quelli di Fatima? Sì, dice, Francesco con i suoi rosari mi ha dato un sacco di botte. Dice: ma la ragazzina era ancora più terribile, quella diceva sempre di sì a quella là, faceva segno verso l'alto. Dice: era talmente pura, trasparente, che non riuscivo a prenderla perché era trasparente. Pensate un po' quanto era pura, era trasparente. Dice, era così trasparente, dice, che era quasi, naturalmente bisogna stare attenti alle parole, quasi come quella là. Qui pensate che la piccola Giacinta, approfittiamone domani a chiedere grazie, perché questa è una piccola grande santa, piccola di statura, piccola di età, grande nella santità, molto matura, ha sempre detto di sì come la Madonna, più matura della Madonna non c'è stato nessuno. Ecco, e questa piccolina praticamente, pensate che ha sorpassato tanti grandi, che forse non erano così trasparenti come lei. Bene, allora siamo venerdì di Quaresima, naturalmente bisogna tenerne conto, insomma, il giorno che ricorda la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Io non sono in sede, sono in giro per il mondo, e questa mattina sono andato, credevo che ci fosse la messa, invece qua praticamente la messa di venerdì non la fanno, fanno la Via Crucis. E durante la Via Crucis parlavano, ecco, della fame del mondo, della sete nel mondo, della fame, eccetera, eccetera. Beh, insomma, fatto sta che io speravo, visto e considerato che siamo andati anche là per cibarci, vero, del corpo e del sangue di Gesù Cristo, e invece niente, ci hanno lasciato a digiuno. E che vuoi fare? La fantasia è grande, no? Per cui cioè, la Via Crucis è importante, ma la messa è ancora più importante, no? Abbiamo fatto la Via Crucis ed eliminato la Santa Messa. Niente comunione. E vabbè, bisogna essere fantastici, no? Bisogna avere tanta fantasia e pazienza, insomma. In questo mondo ci vuole la pazienza, dice, nella pazienza possederai l'anima tua, diceva Padre Pio. Eh sì, che pazienza, se scomponi questa parola, che ha la radice nel patire, patire. Per cui chi ha pazienza è uno che è capace di patire, diciamo, in silenzio, ecco. E allora pensate come abbiamo bisogno di questa grande virtù della pazienza. E dobbiamo chiederla a chi? A nostro Signore, che c'ha una pazienza con noi, come continua a sopportarci pazientemente, vero? Pazienza. E riuscire a non lamentarsi, vero? E offrire con pazienza e dire: Signore, tu mi vuoi associare alla tua pazienza, alla tua passione, e io non ne sono degno, che debbo che il mio Signore venga a visitarmi, ecco, con questi suoi dolori, ecco, quanta gente patisce. Ma Padre Pio diceva così, dice, tutti patiamo, dice, gli uomini durante la loro vita è possibile che non patiscano, che non... Dice, soltanto la differenza è questa, che sono così pochi quelli che sanno ben patire. Ah, capito? Per cui è come andare a pigliare l'acqua con la cesta, in pratica. Perché se non sai ben patire, patisci senza dar valore alla tua pazienza, al tuo patimento. E così dobbiamo imparare da Gesù paziente, dobbiamo imparare dai santi pazienti, dobbiamo imparare da Padre Pio inchiodato per 58 anni sulla croce, e quanta pazienza, vero? Oltre che queste sofferenze, diciamo che riguardavano la carne, ma erano più terribili quelle invece interiori, quelle sono sofferenze dolorosissime, in cui il patire da dentro, quanta gente patisce in questo mondo che è perverso e malvagio, per cui come un pesce fuor d'acqua patisce e presto muore, anche l'uomo, diciamo, quando lo trascini fuori dalla verità, è come un pesce fuor d'acqua, no? Boccheggia, soffre e non sa il perché. E gli dicono, perché tu non respiri? E dice, perché io sono stato creato per stare nell'acqua della grazia. Sapete che la grazia viene rappresentata dall'acqua. E voi mi avete tirato fuori, io boccheggio, pensate quanta gente sta boccheggiando, sta morendo perché non sta nell'ambiente santo che il Signore gli ha donato, cioè l'acqua della grazia. Siccome è venerdì, era giusto che parlassimo anche del pesce, vero? Magari del pesce blu che costa meno della carne, ma insomma... Oggi si dovrebbe anche pensare a questo e cercare anche di non dar troppo sapore agli alimenti, perché diamo più sapore alla nostra preghiera, mortificando i nostri sensi, diciamo che la nostra preghiera diventerà più saporita. Pertanto cerchiamo, ecco, di scondire meno, è vero? Di pulire il piatto fino in fondo, vero? Senza lasciar niente, pensando che c'è gente che muore di fame, per cui meno condimento, meno alimento, più pulizia del piatto, la scarpetta, come si dice, sembra quasi qualcuno si vergogna a pulire il piatto, no? Ma oggigiorno qualcuno non pulisce neanche la patena, voglio dire, dai frammenti, per cui è tutto una confusione, uno scatascio vero e proprio. Però Radio Buon Consiglio, diciamo che porta l'Immacolata in ogni cuore, segnala le buche, segnala le curve pericolose, segnala il ghiaccio sulla strada, segnala tutto ciò che può, allora dicevano, non bisogna essere pessimisti e mostrare soltanto le buche, le curve pericolose, è vero, la strada sdrucciolevole, eccetera, eccetera. E che cosa ti devo dire? Io ti avviso dei pericoli, no? Il buon consiglio è quello, stai attento ai pericoli e soprattutto aumenta la prudenza, aumenta la preghiera, aumenta la vigilanza, pregate e vigilate, per non cadere nella tentazione. Bene, Anna, allora noi dobbiamo procedere con la nostra bella trasmissione, bella perché fa tanto bene soprattutto credo a noi, vero Anna? Noi,
in primo luogo siamo noi a goderne, certo.
Sì, perché diciamo qualcuno dice io non ho avuto il tempo di ascoltarla, ma poi la può ascoltare in replica, la può ascoltare sul sito, eccetera, no? Ma E noi invece dobbiamo ascoltarla perché dobbiamo farla, no? Per cui la Madonna ci ha fatto la grazia di dire venite qua voi due che avete bisogno di alimentazione spirituale, no? Per cui
è davvero una grazia grande, sì.
I primi pensano che noi stiamo qui a dare, a dire, a fare, no? I primi a sentirne l'effetto, i primi ad umiliarsi davanti a Dio durante la meditazione siamo noi, che non pensino che noi stiamo qui a sbacchettare gli ascoltatori, no, gli sbacchettati siamo noi, perché mentre mediti vedi anche le tue mancanze, le tue fragilità, le tue deficienze, tutto quello che ci sta, per cui lo diciamo talmente convinti di quello che diciamo perché ne abbiamo anche l'esperienza.
Esatto, proprio sì, in prima persona, proprio ne sentiamo subito
sì,
l'efficacia,
sì,
anche facciamo proprio l'esperienza, come hai detto, è vero, veramente.
Allora, così facciamo un po' di condimento per l'anima, scondendo un po', diciamo, quel che mangiamo, meno sale, meno dado, meno sapore. Dice, ma non sa da niente, perché la tua preghiera sa di qualcosa? Ma così, diciamo che, insomma, palato ci patisce un po'. Beh, non sappiamo se quando noi facciamo la comunione il palato nostro non sente niente. Bisogna vedere il palato di Gesù che cosa sente, dice questo. Questa creatura con cui mi sono comunicato è proprio insipida, senza gratitudine, senza amore, ingrato, non è né caldo né freddo, non è né saporito né scondito, è vero, mamma mia, così bisogna pensare, così bisogna pensare, allora stiamo buoni, altrimenti se continuiamo a pensare come stiamo pensando, cioè nel modo soltanto secondo la carne che non capisce niente, la carne non giova nulla, è lo spirito che conta, allora ti rendi conto che ogni operazione, ogni atto fisico ha un risvolto spirituale. E allora dice, mamma mia, sono qui su una sedia così scomoda proprio che... dopo mi domando, dico, ma Gesù sta comodo dentro di me? Trova un cuore innamorato o trova un cuore che è più scomodo della sedia sgangherata su cui mi sono seduto? Chi lo sa, vedi che bello, no?
Poche parole, ma ti inchiodano però veramente.
Ma noi abbiamo inchiodato Gesù Cristo,
infatti,
e non vogliamo farci inchiodare dalla sua parola.
Basta, poche parole, sì, veramente.
A buon intenditor, poche parole si dice, vero?
Sì, hai ragione.
Bene, ma, penso tante cose, dovrei prendermi nota perché talvolta sono dei pensieri così che vengono, come tu vedi passare un uccello che vola e poi non lo vedi più perché va dietro agli alberi, va dietro una casa e così. E diciamo bisognerebbe fotografare, no? Perché anche questi pensieri che sono spirituali, poi dico, questo qui lo devo dire anche ai miei fratelli e sorelle alla Radio Buon Consiglio, no? Però non me lo scrivo, dico, ma me lo ricorderò, non è vero, non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più, però vedi che me ne fa venire in mente degli altri.
È una fucina, proprio una fucina che produce in continuazione, se ne vanno, ma ne ritornano altri, cioè non c'è sempre una vicenda.
Sì, ieri il tizio che è venuto a prendermi alla stazione, no?
Sì.
Mi dice, tu pensa che adesso bisogna pagare il canone televisivo nella bolletta della luce. Dico, però io la televisione non ce l'ho, ma mi ha guardato e dice, ma veramente non ce l'ha? Certo che ce l'hanno mai avuta, ma possibile, ma non dice niente nessuno in famiglia. Siamo felicissimi, noi non siamo intossicati, perché tu, quando è la televisione, come arrivi a casa, c'è l'appuntamento, pulsante, comincia a parlare quella là. Se tu non c'hai né il pulsante, neanche la televisione, lasci parlare qualcun altro che probabilmente ha dei programmi migliori di quelli che vedi alla televisione, no? E allora, dice, ma come fate? Ma guarda, lo augurerei a tutti, se riuscite a disintossicarvi direte, ma che bene si sta, ecco, liberi di poter nuovamente pensare con la nostra testa. Invece oggi devi pensare col pensiero del TG, del programma tale, della corrente tale, che poi sono tutti burattini, ma hanno un burattinaio unico. Per cui se tu speri di avere qualcosa di buono, perdi solo tempo, ti conviene pregare e dire prega per noi peccatori, ecco, fammi la grazia di pensare secondo lo spirito e non secondo la carne. Tu pensi secondo la carne e non secondo lo spirito, gliel'ha detto a San Pietro Gesù. Se voi guardate la televisione non pensate secondo lo spirito, ma pensate secondo la carne. E allora vedete che il Signore ci aveva anche dato fornito dei dati, dei suggerimenti, ma bisogna capirli però. Non vi dico, a parte che non avrei neanche il tempo di star là a guardare, no? Poi se qualche volta girando magari sono in casa di qualcuno che guarda e do un'occhiata per vedere cosa dicono, dico vedi, ho perso tempo. E questi ascoltano tutti i giorni queste cose che poi alla fine non dicono niente che serva per dare gloria a Dio. Pensate un po'. E quando la Chiesa parla, allora se voi pensate agli affari vostri, no? Interessante, perché noi siamo laici, per cui tu ascolti i programmi che sono tutti, diciamo, che di Dio non gliene importa niente, per cui pensano secondo la carne e tu ascolti, e allora finisci per pensare con la testa di quelli che pensano secondo la carne e non secondo lo spirito. Ah, ma io guardo tele qua, tele là, sì, guarda, tu è bene che invece vai nel deserto e preghi, cioè nel deserto devi farti un deserto, quando pregate chiudetevi nella vostra stanza, nella vostra cella, chiudete la porta, vero, e pregate. Ci ha detto così Gesù? Quando preghi, no? Chiuditi nella tua stanza, non fa entrare nessuno. E mia nonna, io me la ricordo, mia nonna, che ecco, questo è un pensiero interessante che non l'ho forse mai detto. Mia nonna, Albina, pensa che bella, no? Albina si chiamava mia nonna, ecco. Quando ha avuto la sua età praticamente, che aveva, non so, io me la ricordo, forse che aveva 70 anni fino a 85, non è mai, non, lei è sempre sana come un pesce. Bene, lei quando in certo senso era in pensione, insomma, che pensavano i figli, le figlie, e le cognate, tutte insomma, lei era in un certo senso abbastanza libera, lei in bicicletta andava a 3 messe al giorno in 3 paesi diversi. E allora dicevano, ma signora Albina, ma insomma, ma lei è un po' esagerata, insomma, se va a messa una mattina, no? Questa mattina basta, dice, no? No, lei rispondeva, perché io vado una messa per l'anima mia, una messa per i miei familiari e una messa per i miei defunti, per cui c'era una messa anche al cimitero, facevano, no? E lei in bicicletta faceva 3 paesi per andare a 3 messe, sapeva gli orari, perché a quel tempo c'erano messe molto presto, c'erano messe anche i contadini, poi vanno al lavoro, per cui c'è la messa alle 6, o anche prima, in certi conventi, vero? Allora andava a 3 messe al giorno, e avete capito il perché andava a 3 messe? Una per la mia anima, una per i miei familiari e una per i miei defunti. Digli che questa qua, che di televisione non ne ha vista, avete visto che pensava secondo lo spirito, aveva una testa fina. Poi dopo, questo sono testimone io, perché io ero un bambino che avevo 5 anni, fa conto, allora mi diceva: Claudio, vieni con me. Era un tipo, diciamo, un tipo tosto. Allora mi ha portato nella sua stanza e aveva un pacchettino di santini, di immaginette di santi, né? E li ha distesi sul letto, tutti in fila, no? Tutti questi santini, e man mano che recitava la preghiera a memoria, le sapeva a memoria di tutti, c'erano stati 50 più santini, San Luigi, Sant'Antonio, Santa Rita, non ve dico. E io, un bambino di 5 anni, guardavo e dico: mamma mia, quanti santini. Allora lei si metteva in ginocchio da una parte del letto, di un fianco, e mi ha detto: tu inginocchiati dall'altra parte. Per cui ero dall'altra parte che la guardavo. Allora: oh San Luigi, avanti con la preghiera, oh Sant'Antonio, e quando l'aveva letto girava il santino per dire che l'aveva letto, no? E a un certo momento bussa il figlio: mamma, e dice: lasciami stare, sto pregando. Per cui non ha mica aperto la porta, sapeva che era un tipo che non scherzava, né? Per cui si è chiusa nel segreto della sua stanza, ma ha portato come testimone, vedete che adesso dopo tanti anni, decine e decine di anni, vero, io ve lo riferisco per dire un esempio di persona semplice, contadina che va in giro in bicicletta, senza smartphone, senza televisione, ma con i santini, le preghiere, le invocazioni, sapeva tutte le preghiere, mamma mia, quante preghiere, e tutte a memoria. Perché? Sapete perché le sapeva tutte a memoria? Perché non aveva la testa piena di sciocchezze. Noi abbiamo finito i giga di memoria, è vero, a forza di mettere dentro cose che non servono, e poi ci mancano, dico in termini vero moderni, i giga di memoria per ricordare le cose che servono. Per cui televisione, che se la tengano, noi non la vogliamo, no? Noi vogliamo parlare con Dio. E difatti Santa Teresa d'Avila, quando si andava nel suo monastero, aveva un cartello, no? Scritto, non lo diceva, qui si viene a parlare di Dio o si viene a parlare con Dio. Interessante, no? Ecco, ma dovete sapere che, un giorno, siccome lei era una che sapeva tante cose, una persona molto intelligente e santa, vero, santa, Teresa d'Avila, no? E siccome la gente veniva anche per sentire i suoi insegnamenti e le sue meditazioni di cose spirituali anche, ma insomma per dar consigli, eccetera, eccetera, dice un giorno, dice: Gesù mi è apparso e mi ha detto: guarda Teresa, se non la smetti di parlare con la gente, guarda il tuo posto all'inferno. Pensa un po', pensa un po'. Dice, gli ha fatto vedere il suo posto all'inferno, se non la smetteva di parlare a vuoto. Pensa un po', noi che cosa ci farà vedere il Signore? Dice, se non la smetti di guardare la televisione, guarda quello là il tuo posto. Mamma mia. Anna dice, Claudio dice, meglio che ti fermi, perché la Quaresima l'abbiamo già fatta adesso con queste prime meditazioni.
È solo l'inizio. È solo l'inizio, no, ma quanta saggezza anche in queste nonne, in queste persone, davvero semplici, ma che bello.
Una per me, una per i miei familiari e una per i nostri defunti.
È bello.
E poi dice, ma la messa, c'ho mica tempo io, sei un asino, perché tu il tempo per le cose che non servono le hai. Vero. Però quelle che servono per la vita eterna tu dici che non ce l'hai, vedi che sei un asino.
Veramente, poveri noi.
Un asino bipede.
sì. Ah. Va bene. Allora, bene. Passo alla prima lettura.
Sì, 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 sì.
Dio, per bocca del profeta Ezechiele, assicura il perdono e la salvezza al peccatore che si converte, mentre condanna alla perdizione i giusti che si abbandonano al vizio. Dio ama il peccatore pentito e subito dimentica le sue colpe passate, ma vuole che sia costante e vigile nella sua condotta, affinché cadendo di peccato in peccato non giunga alla perdizione eterna. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Forse che io ho piacere della morte del malvagio, oracolo del Signore, o non sia, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva, ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che l'empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate a causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà. Voi dite: non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso, e compie ciò che è retto e giusto, e gli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà.
Più chiaro di così, forse che io ho piacere della morte del malvagio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva. Qui è il punto per l'anno santo della misericordia. Cioè, io non ho piacere che il malvagio o colui che comunque ha calpestato i miei comandamenti muoia. Io voglio che desista dalla sua condotta e viva, per cui vive se desiste dalla sua condotta, perché se non desiste dalla sua condotta non vive, è chiaro, almeno se uno è in grado di fare un ragionamento semplice dovrebbe capirlo, no? Qui bisogna che cambi vita, devi convertire la tua vita malvagia, la tua vita sbagliata in una vita giusta, per cui così dice il Signore Dio: se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi, per cui il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso, per cui se li sta commettendo, per convertirsi deve allontanarsi dai peccati. Cioè, io non lo so, è più che elementare, no? Questa è parola di Dio, non è mica parola di uomo, no? Qui deve allontanarsi da tutti i peccati che ha commesso, quindi se fino adesso ha fatto le cose sbagliate, deve smettere di fare le cose sbagliate e osservare le mie leggi, dice, e osserva tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine e gli vivrà, non morirà, perché vedo che si è pentito del male che ha fatto. Oggi c'è una grande confusione, perché qualcuno pensa che il Signore, anche se tu continui a fare quello che hai fatto fino adesso, visto e considerati i tempi, eccetera, eccetera, il Signore ha modificato anche i suoi insegnamenti, ma questi li abbiamo modificati noi, non Lui. Ecco, pertanto non si cancella neanche una virgola, non addirittura le pagine. Per cui, se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi, egli vivrà. Per cui, allontanarsi, pentirsi e agire e osservare le leggi che prima non ha osservato, per cui devi smettere di fare quello che hai fatto. Osservando le leggi e agisce con giustizia, vivrà. Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Forse io ho piacere della morte del malvagio, oracolo del Signore, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Questo è il punto. Ma ecco qua, ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che l'empio commette, potrà egli vivere? Stiamo attenti perché c'è da avere i brividi. Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate a causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso. Egli morirà. Voi dite, non è retto il modo dunque cioè di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, a causa di questo muore, e lì muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte, diciamo che si pente del male che ha fatto, diciamo che sarà perdonato, ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Per cui ha riflettuto, allora bisogna aiutare il peccatore a riflettere, ma oggi non si fa questo. Bisogna aiutare il peccatore a riflettere. Se questo riflette, dice è vero, è giusto, per cui non lo faccio più, perché mi rendo conto che il mio agire ha prodotto un disastro, per cui ho scassato una famiglia, magari ne ho scassate anche due, magari ho scassato pure i miei figli, per cui adesso ho visto il risultato delle mie azioni malvagie e mi pento. Quando le ho fatte ero tentato, ero superficiale, non ci ho pensato, adesso però mi rendo perfettamente conto e aveva ragione il Signore. Non l'avessi mai fatto, per cui il distruggere una famiglia, quando Gesù dice ciò che Dio ha unito nessuno può separare, allora chi è che separa? Cioè anche se tu vuoi separarti non sei separato, no? Perché sei diventato una cosa sola, per cui non è possibile separare un occhio che c'hai su una testa, che la testa è unica come il matrimonio. I due occhi sono dentro nell'unica testa, non si può separare un occhio dall'altro, no? Ecco, non si può separare un polmone dall'altro, cioè bisogna che respirino tutti e due, se uno ha due braccia deve, ecco. Però nel caso si ammalasse un occhio o si ammalasse un braccio, che cosa succede? Che il braccio non ammalato va in soccorso di quello ammalato. E se l'occhio che non vede, non può vedere, per cui anche la nostra persona non gode magari di poter leggere certe cose, le posso leggere con un altro occhio e gode, diciamo, tutta la persona per le cose belle che sto leggendo. Però diciamo che uno deve aiutare l'altro, invece no, noi quando diciamo così, bene, visto che tu non funzioni, io ti caccio. E Gesù dice, anche tu non funzioni, per cui cosa faccio? Ti caccio anch'io da qualche parte, eh? È logico così, mi sembra che sia scorrevole anche come ragionamento, no? Ecco, allora, questa lettura la parola di Dio è lampada ai nostri passi, cioè ci insegna, ci ammaestra, ci fa intendere, ci fa ragionare secondo Dio, che è essere perfettissimo, per cui non è discutibile quello che lui dice, è così e così è. Sei tu che hai la gobba, non puoi dire e pensare che il Signore ci abbia la gobba, lui non ce l'ha. E non vuole che ce l'abbia neanche tu, vuole che tu sia dritto, che tu sia una persona, diciamo, bella, immagine e somiglianza sua. Siate santi, perché io sono santo. Ma tu non ti sei comportato santamente, perché non hai avuto pazienza con il tuo o la tua consorte. Non hai pregato, non hai offerto sacrifici per la conversione del tuo o della tua consorte. E allora praticamente tu non hai fatto niente per aiutare. Magari dicevi, ah, ma io però ho dato dei soldi per, non so, per la Caritas, non so, per aiutare le popolazioni in via di sviluppo. Beh, anche era in via di sviluppo anche il vostro matrimonio doveva vivere in via di sviluppo, cioè per svilupparsi in un matrimonio cristiano, no? Per cui dovevi pregare di più, meditare di più, farti aiutare da chi ha più esperienza di te, ecco, e non andare subito dagli avvocati per distruggere tutto perché lui mi ha detto, lui mi ha fatto, lui non doveva, lei non doveva. E manco tu dovevi, eppure l'hai fatto, no? Per cui uno deve pentirsi, dice, sì, sono stato un asino, ho sbagliato in quel tempo, avevo anche poca fede, molto tentato, gli amici avevano fatto così, l'ho fatto anch'io, sulla spinta dei cattivi esempi che ho avuto magari in ufficio, come ha fatto gli altri l'ho fatto anch'io, adesso però ho visto che i figli che ho avuto prima dicono, vabbè, però io ho vissuto una brutta vita, sapete, con la vostra brutto esempio che ci avete dato, no? Se tu, papà, avessi avuto più pazienza con la mamma, avresti insegnato anche noi ad aver pazienza, oppure il contrario, tu mamma, se avete avresti insegnato anche a noi, invece ci avete insegnato a scassare tutto, per cui non solo abbiamo fatto del male noi, ma abbiamo fatto soffrire anche gli altri, e tutto il corpo mistico, tutta la Chiesa. E vabbè, adesso direi che ci fermiamo, ovvero mi sembra che si possa, però vede, ecco, c'è il Salmo, se consideri le colpe, Signore, leggilo tu, Anna, così sentono la tua voce.
Sì, sì, il ritornello, se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle all'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, è grande e con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Ecco, se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Cioè, tu vai a confessarti, dice, Padre, mi hanno detto che per avere l'indulgenza devo venire a confessarmi, però io non saprei neanche cosa dirle, sa, perché io praticamente non faccio niente di male. Per cui tu, questo primo, cioè questo, il ritornello, già me lo butti nel cestino, perché dice, a me non riguarda, io colpe, io non ne ho, ma tu pensa, che presunzione, questa si sente come l'Immacolata Concezione, poverina. Se consideri le colpe, tu meditando, vedi che meditando noi vediamo quanti difetti abbiamo, mostrando i santi che sono virtuosi, diciamo noi che virtù non ce l'abbiamo. Allora, se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Quante colpe ho e non le vedo? Io non so dentro di me quante macchie ci sono, ma il Signore me le farà vedere. Allora chiedo luce, Signore, siccome io sono cieco, se tu vuoi puoi guarirmi, perché io vedo le mie colpe. Tu pensa se fai una preghiera del genere, Vuoi che il Signore non guarisca la tua vista interiore se gli chiedi la vista interiore per vedere le proprie colpe e per chiederne perdono? Certamente la grazia te la farà. Dopo aver visto le mie colpe, dal profondo, perché mi sento una miseria veramente grande, dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Ma perché dice così il salmista? Perché dice, guarda, dopo aver visto le mie colpe, sono talmente sprofondato dall'abisso del mio niente, che il Signore mi ascolterà. Sono così lontano da Lui, mi sono talmente allontanato da Lui, che chissà se mi ascolta. Allora dico, dal profondo a te grido, devi gridare, oh Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica, non merito che tu mi ascolti, ma poiché mi hai fatto vedere quanto sono misero, me l'hai fatto perché mi vuoi guarire, perché tu non sei venuto per i giusti, ma per i peccatori. Per cui me li hai fatti vedere perché vuoi che io abbia la gioia di essere guarito da te, oh Signore, che sei venuto per guarirmi. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Ma chi può resistere davanti a te? Vede le macchie anche negli angeli, Signore. Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Cioè, se io mi pentirò, ecco, sacrificio offerto non gradisco, un cuore pentito, umiliato, questo è sacrificio. Io spero, Signore, spero l'anima mia, attendo la tua parola. Attendo la tua parola, ma che parola attendi tu? Quella della televisione, ascolti, mica quella di Dio, no? Attendo la tua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, ma fammi la carità, ma tu c'hai l'anima rivolta al Signore? Più che le sentinelle e l'aurora che attendono quel momento, Signore, non vedo l'ora di incontrarti faccia a faccia. Concedimi, ecco, purificami, oh Signore, perché io non vedo l'ora di incontrarti, Signore, di vederti. Ecco, intanto sulla terra lo incontriamo con i sacramenti, la messa, la santa comunione, la preghiera, la meditazione. Più che le sentinelle all'aurora, Israele attenda al Signore, perché con il Signore la misericordia è grande, e con Lui la redenzione, Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Pensate che più che le sentinelle all'aurora, Israele attende il Signore. Ma Israele sta attendendo il Signore che è già venuto, capite? Per cui capita questo, ha un insegnamento anche per noi. Tu vai in cerca del Signore, diciamo che abita vicino a casa tua, sta nel tabernacolo, sta nella Santa Messa, nei sacramenti, e tu stai aspettando che venga, ma se sono già venuto, sono qui che ti aspetto, perché non vieni? Per cui la parola di Dio è lampada ai nostri passi, ma è anche fuoco che accende il nostro cuore a un atto di gratitudine al Signore che si degna di parlare con noi, miseri peccatori, dal profondo a te grido, Signore. Ecco, a questo punto però, Anna, mi fermo perché vedo che l'orologio dice, Claudio, tu puoi parlare finché te pare, però io segno il tempo, per cui adesso mi ha detto, basta.
Impossibile sospendere, perché veramente hai preso, sei in pole position, non so che termine usare, sei partito proprio veramente veloce. Bene, grazie, che bello, però allora, che bello.
Vediamo i numeri.
Ecco qua, Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, grazie. Ave Maria.
Oh.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione, Anna, e vedo, vero, che il canto al Vangelo: liberatevi da tutte le iniquità commesse, dice il Signore, è lui che lo dice, liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Per cui parola del Signore, dice il Signore, liberatevi, liberatevi e non siate schiavi, la verità vi farà liberi, vi renderà liberi. Bene, allora Anna, a te la lettura del Santo Vangelo.
Sì, l'antica giustizia proclamata dai farisei richiedeva l'astensione dall'omicidio. La nuova giustizia insegnata da Gesù perfeziona quella antica esigendo un comportamento all'insegna della carità e del perdono. Egli vuole infondere in noi i più nobili e delicati sentimenti, spronandoci a compiere atti di carità e a superare ogni forma di egoismo e presunzione nei confronti del nostro prossimo. Chiediamo umilmente perdono delle nostre colpe e disponiamoci a sopportare le piccole contrarietà di ogni giorno con pazienza, sforzandoci di mostrarci lieti e sereni con tutti. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono, davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo.
Ma questa lettura guasta la presunzione. Qualcuno avrebbe detto, è meglio non leggerla, perché sennò la gente poi come, cosa farà dopo questa lettura? Allora tu fa conto, due persone che si separano, che si divorziano, quante parolacce magari si sono detti. Ma dico, anche se non si sono divorziati, ma dico, può capitare in una famiglia che il marito è arrabbiato, la moglie è arrabbiata, parole, paroloni, parolacce, no? Però è difficile che uno vada a confessare, padre, io ho dato della pazza a mia moglie o a mio marito, ma ho dato dello stupido, ma qui ragazzi miei, siccome è il Signore che l'ha dette queste cose qua, non è che l'ha dette un giornalista delle nostre testate giornalistiche, non ucciderai aborti, contraccettivi, ma per carità. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio, ma io vi dico, non solo uccidere, ma chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. Chi dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Ma possibile che Gesù abbia detto queste cose qua? Le ha dette Gesù. Sei tu che devi convertirti, non Gesù che deve dire no, guardate, certe cose le ho dette perché mi sono arrabbiato anch'io, no? Mamma mia, ma poveri cristiani, ma dove siamo finiti? Non ci ricordiamo, non crediamo neanche a quel che leggiamo, ci pare impossibile. E qui parla anche del purgatorio, no? Dice, l'avversario non ti consegni al giudice, il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione, purgatorio, in verità vi dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Cioè, tu starai là finché non sarai puro e bianco come la neve. Ave Maria, cari amici, quando si trattano certe cose, è vero, qualcuno dovrà intervenire per dire basta, non dire queste cose, no? A me l'ha detto, sapete, nell'esorcismo, dice taci tu, taci, dice taci perché sai troppe cose, ma io veramente ne so poche, magari ne sapessi troppe, tante, no? Ma comunque taci. Perché vai a dire queste cose, no? Che poi la gente si pente, no? Allora io li perdo quando si pentono, se non si pentono non li perdo, per cui tu cosa vai a dire adesso? Rovini tutto, mamma mia, rovini tutto il mio intessere di menzogne. Allora dice, gli ho dato della stupida, ma non ho mai confessato, dire padre santo, ho dato della stupida a mia moglie, o dello stupido a mio marito. O a mio figlio, ho dato del pazzo a mio marito, a mia moglie, insomma, però mai confessato io queste cose qua, dire stupido, dire pazzo, ma insomma sono cose che dicono tutte, anzi, anche di peggio, diciamo, parolacce, mamma mia, vedete che il Signore ci chiederà conto di ogni parola che è uscita dalla nostra bocca, che però è uscita dalla nostra bocca perché prima è uscita dal nostro cuore, E qui, se tu hai un cuore che ha queste cose, immagina un po' quanto bisogno che ha di essere purificato. E allora, dopo aver fatto tutto questo, devi pentirti e dici: adesso ho sbagliato tutto, però il Signore, anche se il mio peccato fosse come scarlatto, mi renderà più bianco della neve se piangerò i miei peccati. Non mi giustificherò nei miei peccati, perché a sto punto, se mi giustificassi nei miei peccati, sarei peggio di Lucifero, il quale non si giustifica. Per cui noi, dicendo così, non ci assumiamo le nostre responsabilità, le nostre colpe, ma scarichiamo la colpa addosso un altro. Perché hai mangiato la mela? Ah, ma è stato il serpente che mi ha ingannato, no? E tu, Adamo, perché hai mangiato la mela? Perché me l'ha data Eva, e per cui la colpa non era loro, eppure vedi che siamo dei castigati, visto che ci siamo giustificati. Ma non è colpa mia, è colpa del tempo, della società, del mio datore di lavoro, è colpa mia, no, io no. E allora, cari miei, bisogna meditare di più e dare una picconata alla televisione, ecco, bisogna meditare, leggere le cose sante, chiedete alle suore i quattro Vangeli meditati da Don Dolindo, che Anna legge sempre tutte le volte, e lì si impara a essere cristiani. Lui sembra, quando parla, mi dicono anche altri che hanno letto, dice: Claudio, ho letto una pagina del Vangelo, ma come faceva lui a sapere le cose che sono successe ieri, cioè, oppure oggi? Perché le spiega così bene, così in modo attuale, che è incredibile. Ma cari miei, la parola di Dio è parola di vita eterna, no? Per cui quando tu la mediti, piglia dentro tutta la vita dell'uomo, da quando nasce a quando muore, affinché finirà il mondo. Parole di vita eterna, cari miei, altro che leggere i corrieri vari e i resti, i messaggeri, no? Leggete il Vangelo, sapete già tutto, non serve leggere altro, perché dice: ah, ma io lo sapevo già che sarebbe accaduto questo, se avessimo fatto quello. Facciamo il male e saremo castigati, facciamo il bene e saremo premiati. Seguiamo Gesù Cristo rinnegando noi stessi e andremo in paradiso. Non vogliamo seguire Gesù Cristo e non vogliamo andare in paradiso e andremo all'inferno. Ma dove vuoi andare? Scusa, ragionaci un po'. Anna, a te la parola, è tutto il tempo è a tua disposizione fino al termine, alla conclusione della nostra conversazione.
Su una pagina 134, San Matteo, capitolo 5. Di fronte ad un maestro che annuncia nuove dottrine, è profondamente psicologico che nella massa degli ascoltanti sorga un sentimento rivoluzionario che trascende le idee del maestro. Nasce nell'anima un desiderio di novità che la agita, un'insofferenza al gioco che la fa aspirare ad una libertà senza confine, ed essa sogna novelli orizzonti di felicità, spesso effimera. Gesù Cristo, da Dio qual è, scrutò il cuore dei suoi ascoltatori e prevenne nell'anima loro questa mossa della natura, affermando solennemente che egli non veniva a sciogliere la legge o i profeti, ma veniva a compierli, che neppure uno iota della legge o una virgola sola sarebbe stata mutata, ma solo essa sarebbe stata compiuta, e quindi sarebbero svanite da essa le figure ed i simboli per dar luogo alla realtà ben più grande di qualunque simbolo. Chi si crederà autorizzato a violare anche il più piccolo precetto di Dio, con la scusa del nuovo ordine, invece di parteciparvi, sarà l'ultimo nel regno dei cieli. Con queste parole Gesù Cristo annuncia le vie della santità, e non solo di una santità esterna, ma come quella degli scribi e dei farisei, ma di una santità interiore, che tende alla perfezione dell'anima. Egli dunque non propone una rivoluzione, ma promulga una legge di santità. Non vuole abolire le pratiche esterne dei precetti di Dio, ma vuole che siano accompagnate dalla vita interiore. Non si contenta dell'osservanza dei precetti più gravi, ma vuole la perfezione. Gesù comincia a dare qualche esempio della giustizia che doveva essere santità interiore, a differenza della giustizia esteriore degli scribi e dei farisei, e si richiama alla legge contro l'omicidio. Gli scribi e i farisei, gonfi del loro orgoglio, avevano in disprezzo gli altri. Erano mormoratori, calunniatori, litigiosi, tenaci nell'odio e nell'invidia. Credevano di essere irreprensibili solo perché si astenevano dal commettere omicidio. Andavano nel tempio in atteggiamenti di ipocrita pietà e si gloriavano di portarvi l'offerta, senza pensare che a volte quella stessa oblazione era frutto di sopraffazioni e di ingiustizie, senza pensare che con l'offerta portavano le maledizioni e le lacrime di quelli che essi avevano angariati. Gesù leva la sua voce divina contro questa falsa santità che prescindeva completamente dalla carità e dalla giustizia, ed esclama che se fino allora l'omicida era stimato degno d'essere condannato nel giudizio, ossia nel tribunale di 23 giudici che risiedeva in ogni città per le piccole cause, d'ora innanzi chi si adirerà contro il suo fratello desiderandogli del male sarà degno di essere condannato in giudizio, cioè commetterà una pena reale capace, una colpa reale capace di pena, della quale Dio terrà conto nel suo giudizio. Chi poi nell'esplosione dell'ira aggiunge il disprezzo, dicendo al suo fratello raca, ossia testa vuota, imbecille, sarà reo di una colpa maggiore, simile a quelle che si giudicavano nel Sinedrio. Il Sinedrio era un tribunale di 70 membri che giudicava le colpe di idolatria, il delitto del sommo sacerdote, eccetera, e comminava le pene più infamanti. Chiamare imbecille nell'ira il proprio fratello e disprezzarlo è dunque una colpa che offende Dio e copre l'anima di infamia dinanzi al Signore che è carità. Chi infine chiamerà il suo fratello stolto, cioè secondo il significato ebraico, lo chiamerà scellerato, empio, maledetto da Dio, maledicendolo con ira e desiderandogli la maledizione di Dio, sarà condannato al fuoco della Geenna, cioè sarà colpevole di peccato mortale, passibile dell'inferno. Non c'è dunque da confondersi per le parole di Gesù Cristo, né c'è da pensare che egli parli per modo di dire. Nella sua divina sapienza distingue le mancanze di carità che sono frutto di ira e che possono indurre all'ira più grave, in mancanze veniali più gravi e mortali. Quando si sente la responsabilità della carità e si evita di ingiuriare il prossimo, non c'è pericolo che si possa trascendere in atti di violenza e tantomeno nell'omicidio. Gli scribi e farisei si contentavano di riprovare l'omicidio, cioè l'estremo atto esterno di violenza. Gesù Cristo invece condanna l'ira, la mancanza di carità e l'ingiuria, e vuole che più che preoccuparsi dell'omicidio, bisogna pensare a comparire innanzi a Dio con il cuore pieno di carità e in armonia con tutti. Bisogna sfuggire le liti ed accordarsi con i propri avversari per evitare di avere dal giudice una condanna che serve poi a fomentare l'odio e le dissensioni. Bisogna non solo stare in pace con tutti, ma togliere dal cuore altrui, per quanto è a noi possibile, le ragioni del dissidio e dell'avversità. Gesù Cristo infatti non ci impone solo di riconciliarci con colui che avversiamo, ma di riconciliarci con chi ci avversa, con chi ha qualcosa contro di noi, perché ha ricevuto da noi qualche torto o qualche ingiustizia. È logico che si debba lasciare il dono innanzi all'altare e che prima di offrirlo si debba trovare la riconciliazione con il fratello al quale abbiamo fatto del male. È logico per noi cristiani che non possiamo comunicarci se abbiamo coscienza di aver danneggiato o amareggiato ingiustamente un nostro fratello. È chiaro che il precetto di Gesù Cristo non può riguardare quelli che ingiustamente ci avversano e che stanno in astio contro di noi per la loro malignità. In questi casi non siamo noi colpevoli della mancanza di carità e basterà cercare la riconciliazione, se è possibile, o almeno pregare per chi ci avversa, come si vedrà in seguito. Sta poi nello spirito del precetto del Signore l'evitare ogni causa di dissidio e il conservare sempre intatta la carità, anche a costo di un nostro sacrificio. Le liti non riescono mai di utilità e l'ostinarsi nel dissidio può dare origine a spiacevoli conseguenze, passando così noi dalla ragione al torto, al cuore ringhioso degli scribi e dei farisei, carichi di odio, egli vuole sostituire il cuore placido e sereno del cristiano, pieno di rispetto per gli altri, di compatimento e di misericordia, e diciamo pure saggio e serio nella vita, che guarda le cose da adulto e non da fanciullo, che sa passare sopra le stoltezze e conservare il bene della pace. Io potrei anche, non so che ore siano, sì, terminare qui, Claudio, vedo che sono già superate le 45.
Con il fioretto, sì.
Sì. Leggerei, ecco, appunto, quello di ieri.
Quello che oggi, neanche Angelico. Per la posta, Anna, sì? Visto che qui si parla di arrabbiature,
di ira, sì, sì.
Sì, e penso che oggi è San Mansueto.
È vero.
Incredibile.
È vero, è vero. San Mansueto. L'avevo sottolineato, certo, giustissimo.
Per cui, proprio in questo giorno, voglio dire, San Mansueto, benedetto, guarda, aiutami, perché io Mansueto non sono.
Certo.
Quando mi fanno arrabbiare, io perdo le staffe, non capisco più niente. Difatti esce dalla tua bocca l'inferno, mamma mia. Vuol dire che dentro non hai il paradiso, vero?
È chiaro. È certo, altrimenti non uscirebbe quel popò di veleno così facilmente. Io, ecco, leggo il fioretto di ieri.
Sì.
Che devo confessare la mia ignoranza, mi è piaciuto, per cui penso che sia interessante anche ad altri ascoltatori. Perché fra Giovanni da Fiesole viene chiamato il Beato Angelico, già da secoli. La risposta è facile. Per chi ha visitato qualche volta il famoso convento di San Marco in Firenze, per chi ha visto qualcuna delle sue meravigliose pitture, in cui tutti i volti degli angeli si specchiano nel volto ancor più delicato e angelico di Maria Santissima. Ma come fra Giovanni da Fiesole poté immaginare volti così celestiali? E presto detto, li aveva visti in una visione rimasta famosa. Tornava una sera verso il suo convento a Firenze, recitava con amore grande il Santo Rosario. Era così immerso in Dio che ad ogni Ave Maria guardava le stelle, pensando al paradiso. E il paradiso gli si fece vicino perché gli sembrò che il cielo si aprisse. Vide Maria, che volto celestiale, vide gli angeli, che volti delicati e meravigliosi. E gli angeli gentili offrivano alla Vergine Maria rose tra melodiosi canti di festa. Ma quasi d'incanto la festa del cielo si fermò, perché il frate artista potesse contemplare meglio quei volti, ma anche perché potesse continuare a recitare il rosario che aveva interrotto. Quando fra Giovanni riprese a recitare le Ave Marie, la gloria intorno alla Vergine Santa si ravvivò fino alla Salve Regina, allorché divenne un vero trionfo. Quei delicati volti di cielo rimasero così impressi nel cuore di Fra Giovanni da farlo diventare angelico e beato. Lui li fotografò con il suo stupore, li fissò per sempre con la sua arte meravigliosa e serena, così che ancora oggi noi, guardando le sue pitture, rimaniamo incantati davanti ad un vero pezzo di cielo. Recitiamo anche noi con attenzione e vera devozione il Santo Rosario. Fissiamo lo sguardo sulla bellezza immacolata di Maria. Imitiamola e lodiamola con ogni mezzo. E anche noi potremo contemplarla un giorno in paradiso. Ecco, lo auguro a tutti.
Sì. Bello. Maria dell'angelo custode degli angeli, questa è l'ora degli angeli. Bene, allora noi salutiamo tutti voi cari ascoltatori e vi invitiamo a stare sempre sintonizzati sulla radio Buon Consiglio e se la potete aiutare, aiutatela, perché le spese sono tante, sapete, noi non è che chiediamo spesso, però diciamo che dar da mangiare agli affamati è un atto di carità. Ma anche la radio c'ha fame, nel senso che bisogna pagare tutte le spese e ha fame di euro. Bene, santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria.